Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici delle comunità italiane all'estero, benvenuti ad una nuova puntata della nostra trasmissione. Qui a Roma è arrivata già una dolce primavera, scriveteci dalle varie nazioni ove risiedete per dirci che tempo fa lì da voi. Oggi io e il nostro regista Walter Martinelli vorremmo portarvi per mano a fare una passeggiata dietro le quinte del 1972 per raccontarvi in maniera confidenziale quello che succedeva ai quattro angoli del mondo in quell'anno. Non saremo soli perché avremo un ospite in studio, è venuto a trovarci qua a Roma un cantautore che proprio in quel 1972 salì alle cronache e agli onori delle cronache e delle hit parade, ma di lui parleremo dopo. È una persona veramente profonda, una persona colta che oltre a dedicarsi alla musica si dedica anche allo studio delle filosofie, delle civiltà orientali, della medicina, insomma un grande amico con cui ripercorreremo quel 1972, un amico che ci farà assaporare un pochino l'atmosfera che si respirava in quell'anno. Ma intanto cosa succedeva alla televisione? Beh, i giovani erano tutti contenti e non si perdevano un appuntamento di Senza Rete, e una delle VIP di Senza Rete era Caterina Caselli, che cantava Il volto della vita.
Sono chiusi, ma ti vedo molto bene. Stai uscendo da una casa e corri verso me. Sopra un'auto stai salendo e corri verso me. Luci rosse sulla strada e pallore sul tuo viso. Il tuo amore si è riacceso e corri verso me.
E all'inizio del 1972 Mina, la tigre di Cremona, riprende l'attività professionale dopo la nascita della sua secondogenita, Benedetta. Arriva a Milano ai primi di febbraio, dove si incontra con il suo manager Elio Gigante, che in quell'anno, il 1972, è anche direttore artistico del Festival di Sanremo. Ebbene, cari amici, Elio Gigante propone a Mina di essere la conduttrice della rassegna canora, ma Mina rifiuta la proposta di presentare il festival per non urtare, dice lei, la suscettibilità degli altri cantanti. E allora il festival viene condotto da Mike Bongiorno con la bellissima attrice cinematografica Silva Coscina. E cosa vi posso raccontare di confidenziale riguardo a quel festival? Beh, guardate, c'erano tanti giovani, oggi verrebbero chiamati nuove proposte. Ebbene, le canzoni presentate dai giovani caddero una dopo l'altra, solo una ne arrivò in finale e fu Montagne Verdi, cantata da Marcella Bella. In Italia in quel 1972 si respirano gli ultimi sprazzi della dolce vita, la dolce vita romana, e c'è uno scandalo. Gente, il settimanale edito da Rusconi, nel marzo del 1972 dedica una copertina a questo scandalo e dice: droga e dolce vita, clamorose rivelazioni di una ragazza poliziotto riguardo al night romano dello scandalo. Un night, dicevano, dove c'era un giro di droga, e Elsa Martinelli, la diva del cinema, è una teste importante, l'attrice, moglie in quel periodo del fotografo francese Willy Rizzo, dicono i giornali, nei giorni scorsi è stata lungamente interrogata dal magistrato che conduce le indagini sullo scandalo della droga legato alla chiusura del locale notturno Number One. La Martinelli, che frequentava il Night, conosce molto bene la vita notturna di Roma. Dopo l'interrogatorio è partita subito per Parigi e intanto la nostra ex regina d'Italia, Maria José, è protagonista di un bruttissimo incidente aereo dal quale lei si salva miracolosamente solo con qualche graffio, per fortuna. Fra le varie notiziole confidenziali di quel 1972, ben informati dicono che Monica Vitti si sposerà in novembre, vero niente. E dicono anche che c'è un dramma per Sofia Loren, infatti un pazzo voleva rapirle il bambino, bastonare lei e Carlo Ponti e incendiarle pure la villa. Mamma mia, intanto io vi porto in Messico, perché in Messico c'era un programma settimanale condotto da Silvia Pinal, che era una diva della radio, del cinema, del teatro, delle telenovelas, che insieme a suo marito canta una canzone che era stata lanciata da noi un paio d'anni prima e era stata cantata da Catherine Spacchi e Johnny Dorelli, Io non mi innamoro più. Eccola qui allora per voi nell'edizione messicana cantata da Silvia Pinal.
Que yo amé de lo que pasa.
questa era Nunca me enamoraré, versione messicana di Io non mi innamoro più, cantata da Silvia Pinal e Enrique Guzmán. Una bella perla di musica di quell'epoca. Intanto, se adesso siamo andati in Messico, ora vi porto un pochino più vicino, a Londra, perché in uno studio di registrazione di Londra, in quel 1972, Yula De Palma, che aveva già dato l'addio alle scene, registra un po' di canzoni in lingua inglese. Sono registrazioni bellissime che però rimarranno lì, rimarranno segrete fino a qualche anno fa, quando sono state riscoperte e rilanciate proprio con un'operazione commerciale sul mercato. E quella che vi proponiamo ora è The Story of My Tears, è la versione inglese di Bugiardo e Incosciente. Sentite quanto è bella.
The story of my tears, the breaking of my heart, the days that seem like years since we have been apart. The longing for you near, the aching in my soul, the memories so dear, I try not to recall. The loneliness of night, the hopelessness of day, the way you seem so near, and yet so far away, the torment of a tune that once we used to share, the veil that hides the moon, now you're no longer there. Tell me, what can I do? I still love you. Tell me, what can I do to stop the tears from falling? You walked out of my life, but you stayed in my heart, dear. There is no one but you. The story of my tears, the lonely empty scene, the stories that one hears of places where you've been, the asking how you are, pretending not to care, yet I would travel far if only you were there. The parties I attend to try and get away, the parties I attend but never ever stay, the book I try to read and never turn a page, the show I try to see but never see the stage. Tell me, what can I do? I still love you. Tell me, what can I do to stop the tears from falling? You walked out of my life, but you stayed in my heart, dear. There is no one but you. The story of my tears, the dawn without the sun, the fears evening nears, another night's begun, illusions that I see from drinking too much wine, the nothing that is me, now you're no longer mine. The walking in a dream, the dreaming you were near, the talking to myself, for who is there to hear, the wanting it to end, but that would never do. For far beyond this life, I'll still belong to you. Tell me, what can I do? I still love you. Tell me, what can I do to stop the tears from falling? You walked out of my life, but you stayed in my heart, dear. Tell me, what can I do? I can't go on without you.
E rimanendo sempre a Londra, parliamo un attimo di Richard Burton, il grande attore che in quel 1972 era proprio all'apice della fama. E viene pubblicato un libro con la sua biografia, che in Italia non arriverà mai, ma verrà riassunto per i lettori della Domenica del Corriere. Richard Burton dice: come me non c'è nessuno. Il segreto di Burton è tutto qui, in questa frase. E il libro che gli è dedicato si intitolava Richard Burton, An Intimate Biography, scritto da John Cottrell e Fergus Cain. È uscito nei primi mesi del 1972 a Londra. La stampa dice che è il frutto di 2 anni di lavoro di questi due autori alla ricerca della verità su Burton. Cottrell è uno specialista di biografie, infatti ha avuto grande successo il suo libro sull'uccisione del presidente Kennedy, e Fergus Cashin invece è gallese proprio come Burton, e nel libro si racconta appunto in maniera anche abbastanza romanzata, devo dire la verità, la storia di questo divo che guadagna 4 milioni di sterline l'anno, figlio di un minatore del Galles, che cominciò vincendo una gara di canto a soli 12 anni. Il primo successo in teatro invece lo ebbe quando compì 18 anni, e il libro dice che mentre lui aveva questo primo successo a teatro, in un teatro vicino al suo stavano proiettando Torna a casa Lessi, che decretò il successo di quella che sarebbe diventata poi sua moglie, Elizabeth Taylor, che all'epoca del film era una bimba di 11 anni e che entusiasmava tutto il pubblico londinese. Invece, tornando in Italia, a Canzonissima noi abbiamo l'iconica Ornella Vanoni, che ci ricorda che lei ha soltanto il tempo di impazzire.
L'amore dice sempre a quelli come noi: io sono la certezza che non sbaglia mai, ma presto o tardi arriva l'ora di partire, con la tristezza antica di chi va per mare. E non so
E intanto, come vi anticipavo in inizio di programma, sta per entrare qui in studio il nostro ospite di oggi, un bravissimo cantautore che proprio in quell'anno è esploso agli onori delle cronache e delle hit parade. i capelli lunghissimi, riccioli abboccolati. Dicevano dietro le quinte che aveva i capelli più belli e più folti ancora di Angelo Branduardi. È una persona veramente molto gentile, molto profonda, un uomo schivo, un uomo pieno di sorprese, un uomo che veramente è un piacere avere qui con noi oggi, il grande, indimenticato Mauro Pelosi. Ma mentre lui si sta accomodando qui per iniziare la nostra intervista, io vi vorrei far ascoltare una canzone che in quel 1972 arrivò in Italia. Voi conoscete tutti, credo, Amazing Grace, la famosa canzone americana. Ebbene, Paolo Limiti la tradusse in italiano con il titolo La mia sera, affidandolo alla voce meravigliosa dell'immensa Iva Zanicchi. Amici delle comunità italiane nel mondo, come vi avevo annunciato in inizio di trasmissione, quest'oggi abbiamo con noi un ospite musicale, un ospite speciale che ha avuto proprio la sua grande affermazione nell'anno che stiamo trattando nella puntata di oggi, il 1972. È con molto piacere che accolgo un caro amico e un grande cantautore italiano, Mauro Pelosi. Benvenuto.
Grazie.
Grazie a te. Per essere venuto qua. Allora, tu firmi con la Polydor nel 72, debutti col 45 giri, 20 anni di galera. Nel lato B c'era suicidio. Sì. Vero? Sì, sì. Ci puoi parlare di queste due canzoni e di cosa ti ricordi tu di quell'anno, come lo hai vissuto?
Beh, erano anni, era un anno particolare, era un periodo particolare,
sì.
Di c'erano proprio gli anni 70 che incominciavano con le proteste, le rivolte,
sì.
Il tentativo di uscire fuori da, se vuoi, un'educazione repressiva che quelli dell'età mia ci hanno avuto in quel periodo.
Vero.
E infatti nel 70 è scoppiato un po' tutto, dalla liberazione sessuale al femminismo, all'animazione, il teatro, 2000 cose nello stesso tempo.
Certo.
E credo che tante di queste proteste nascessero proprio da una repressione non solo sessuale, in tutti i sensi. Uscivamo fuori da Nilla Pizzi, sì. da una cultura, per carità, non criticabile, però vecchia. Questi cantautori che non si sapeva bene che volessero.
Voi volevate più libertà, insomma, è stata,
sì,
un fiato di libertà.
Io dovevo rientrare a casa alle 9.
Pensa.
Ma da maschietto, diciamo,
pensa alle signorine.
Se ero una signorina, non so, non mi facevano uscire.
Manco uscì, certo.
Per cui poi effettivamente ci sono stati tanti eccessi negli anni 70. Però
per contrappasso, forse.
Certo, sono gli eccessi, escono fuori proprio da situazioni repressive
a cui si è stati molto sottoposti, sì, voi, quelli della, sì, vostra generazione. E allora io ti chiedo, tu che sei stato un protagonista ma anche un testimone, tu mi testimoni come la generazione dei vostri genitori ha vissuto questa vostra esplosione di libertà?
Ovviamente in disaccordo, perché loro volevano il figlio avvocato, dottore, okay, ingegnere,
il pezzo famoso.
Di carta, esattamente, bravo. Era mi viene in mente quel film del posto fisso,
sì,
no?
è vero.
Era così. Ma quello che voglio dire, io una cosa che mi ricordo sempre con un certo imbarazzo,
sì,
è che si vedeva alla televisione papà, mamma e figlio o figli,
sì,
e a volte c'era il bacio,
sì,
in un film d'amore, e c'era proprio un attimo di imbarazzo in quella
il gelo nella stanza, proprio,
sì, proprio un imbarazzo, una cosa che
tangibile,
tangibile, capito? No, per dire che intendo io per repressione, ma non una repressione perché mi mettevano sotto, è perché proprio i nostri genitori, che ci hanno amato, per, sì, carità, venivano da una storia ancora più repressiva. Si sono fatti la guerra, le rinunce, un sacco di cose.
Hai ragione. E il 1972, di cosa parlavano? Fecero un grande scalpore le due canzoni che ho annunciato prima, per i testi, soprattutto i tuoi testi.
Sì, non ci scordiamo che erano anni che io faccio, mi viene spesso pensato ad Antoine,
sì, Pietra,
che in una canzone allegra diceva: qualunque cosa fai, sempre pietre in faccia prenderai. Cioè,
vero,
c'era del pessimismo anche nelle canzoni allegre.
Hai ragione.
E quindi c'era questo pessimismo dominante, e quindi anche nelle mie canzoni, perché io ero
ovviamente un figlio di quell'epoca.
Un figlio di quell'epoca, e quindi c'era suicidio, che sinceramente non l'ho mai pensato di fare,
sì,
però sì, l'ho immaginato come potesse essere un momento così brutto, no?
Certo.
E erano anni particolarissimi, noi siamo usciti fuori da quel periodo e c'erano tanti sogni, tante cose che sognavamo di cambiare,
di realizzare,
si pensava di cambiare la società anche con le canzoni addirittura.
È vero,
no?
È una cosa bellissima,
sì,
in parte è stata fatta.
In parte era un'illusione, perché poi in un certo senso, capito, poi il sistema ingloba tutto e...
Però ora
ci abbiamo provato.
Ci avete provato, è sempre meglio, no? Provarci, certo, piuttosto che lamentarsi senza provare,
no,
a
certo,
fare nulla.
Certo.
Ora io ascolterei queste tue due canzoni e poi ti devo chiedere ancora una cosa, quindi rimani qui con noi.
Eri tanto bella, eri tanto diversa. Non parlo soltanto dei tuoi lunghi capelli. Eri bella dentro, si vedeva. Eri dolce e forte, si capiva. È strano davvero, col tempo sei cambiata. E con la mia gioia un giorno sei fuggita. I soldi son belli, mi dicevi. Che sciocche parole, non capivo. Per aver distrutto la mia vita, per aver capito poco e niente. Vent'anni di galera dovrebbero darti, per aver rubato ai miei giorni la luce e il vento e i colori. Come i suoi soldi ti han fatto cambiare, ma come hai potuto sciupare tutto quanto? Vorrei sapere sei felice. Adesso sei ricca, sei felice. Per aver distrutto la mia vita, per aver capito poco e niente. Vent'anni di galera dovrebbero darti. C'è il vento e i colori. Vent'anni di galera dovrebbero darti.
Beh, abbiamo ascoltato Vent'anni di galera, Mauro, un disco che ha ottenuto un grande successo nella programmazione radiofonica dell'epoca, è stato poi anche trasmesso in programmi come Per voi giovani, Supersonic, Alto gradimento. Ora ascoltiamo il lato B, Suicidio, e poi ritorniamo a parlare con te perché ho qualche domandina da farti, qualche domanda confidenziale.
Thank you.
vedo tante cose strane che mi ballano davanti. Non riesco più a capire. Non riesco più a capire. Fuori il giorno è trasformato, ogni cosa capovolta. Credo proprio di morire. Credo proprio di morire. Non è droga, non è amore, non è alcol, non è niente. Non è droga, non è amore, non è alcol, non è niente. Buffe luci colorate, suoni freddi dentro me. Case gialle abbandonate, fiori morti dentro me. Tutto quanto così strano, tutto quanto così strano, tutto quanto così strano, tutto quanto così strano. Strade lunghe senza uscita, la mia stanza senza porta, lasciatemi andar via, lasciatemi andar via. Sta scoppiando la mia testa, macchie rosse sui vestiti, non riesco più a capire. Non riesco più a capire. Non è droga, non è amore, non è alcol, non è niente. Non è droga, non è amore, non è alcol, non è niente. Buffe, buffe luci colorate. Suoni freddi dentro me. Case gialle abbandonate.
Case gialle abbandonate.
vengo
fiori morti dentro me,
Ed eccoci tornati in onda. Allora, Fabrizio Cerqua sul Ciao 2001 scriveva: le canzoni di Mauro Pelosi, giovanissimo cantautore, sono bellissime poesie, riflessioni di vita vissuta quasi sempre amare, nelle quali coesistono paure, insicurezza e amore, parole ove la musica si fonde con il discorso e ne esalta il contenuto. Tu sei d'accordo con questa analisi che è stata fatta, Mauro?
Ma grazie dei complimenti, però sì, mi fa piacere, diciamo, più che d'essere d'accordo mi fa piacere. Grazie.
E beh, tu hai dato tanto alla musica, ma oltre a essere un bravissimo cantautore, io ho anche la fortuna di averti come amico, quindi conoscendoti come amico so che tu hai viaggiato molto, vorrei che tu raccontassi, siccome questa trasmissione è dedicata in particolare ai membri delle comunità italiane nel mondo, quale viaggio all'estero, quale viaggio nel mondo ti ha lasciato una cosa in particolare rispetto agli altri viaggi?
Beh, domanda impegnativa, a parte che insomma non è che poi ho viaggiato così tanto, però sicuramente due poli opposti, sì, se vuoi, che sono gli Stati Uniti e l'India.
Meraviglia,
perché veramente sono due poli opposti.
Hai
l'India
ragione.
Con la sua spiritualità più o meno esplicita o più o meno latente,
certo,
però è sempre portatrice di questa cultura, no?
Sì.
E che ovviamente affascina molti, tutti quelli che sono andati in India sono tornati con questa particolarità, questo profumo di spiritualità, appunto,
che si portano dietro sempre, no?
Sì.
È come un profumo che hai tutta la vita
e che ti affascina. E dall'altra parte gli Stati Uniti con tutto il meglio e tutto il peggio, se vogliamo, no? E pure quello, io quando sono andato in Stati Uniti la prima volta, come tutti gli italiani di quel tempo,
sì,
che quando vedevano un film dicevano: ah, è un'americanata, no?
È vero, lo dicevano, è vero.
C'era come un po' di spregio in,
okay,
questa cosa. Poi in realtà io in questo viaggio in Stati Uniti, al contrario di quello che noi pensiamo del governo, che penso,
sì,
che è uno dei governi peggiori che ci abbia avuto il pianeta Terra, non solo in quei tempi, mi pare anche oggi, della cultura un po' particolare, per non dire,
certo,
di peggio. La cosa che mi ha colpito di più è stata la gente,
ecco,
perché ho trovato una gente dolce, friendly,
bello,
proprio amichevole,
ospitale.
Ospitale,
qui.
Io ho trovato, io sono rimasto proprio sconvolto, perché mi aspettavo di trovare un posto del cavolo.
Ok.
Invece ho trovato un posto pieno di gente umana, piena.
Avevano voglia di condividere anche le esperienze,
no,
parlare.
Insomma,
legare.
Mi ha colpito tanto, perché non mi aspettavo un popolo così, se vuoi, amichevole, non,
certo,
mi viene un'altra parola.
Che è bellissima però questa parola.
Che è bellissima,
parola,
perché entri in un bar e fai amicizia dopo 10 minuti.
Meraviglia.
Sono più, che ne so, è più simile a un napoletano che a uno del nord.
Certo,
non
certo,
so, faccio un esempio banale.
Che a un triestino,
no?
Magari, no? Più,
sì,
simile a Napoli che a Trieste, certo.
Sì, E quindi mi ha colpito tanto questa cosa, e la diversità proprio tra questi due posti, dove sta di, ma non so, tutto quello che fanno mi ha colpito, sì. L'artigianato, facevano delle cose, qui facevano il Pierrot con la lacrima,
sì, con la lacrimuccia,
e lì facevano il legno fossile intarsiato,
bellissimo, meraviglia.
Per dirti, tutto quello che poi hanno fatto questi statunitensi, mi scoccia un po' chiamarli americani,
certo.
Lo fanno bene, lo hanno fatto bene.
Come dicevamo ieri, o lo fanno bene o non lo fanno.
Non
se
lo
ci
fanno.
Si mettono è perché lo fanno
non
bene.
Lo fanno al massimo.
Al massimo delle loro possibilità.
Ma
per
certo.
Offrire il massimo del risultato. Un po' come avete fatto voi cantautori italiani, che avete creduto fino in fondo al vostro, oltre alla vostra arte. Perché io credo che ogni artista prima di tutti si esprime per se stesso, poi per gli altri, ma l'avete fatto anche proprio per la fiducia che avevate nella missione che vi eravate posti, quella di cambiare un pochino il mondo come potevate.
Il cantautore è uno che ci credeva.
E secondo te i cantautori di oggi ci credono ancora?
Non lo so, no, no. È che non c'ho una conoscenza attuale,
sì.
Per cui non mi sento in grado di risponderti, ma a quei tempi sì, noi ci credevamo.
Fino in fondo.
Io ho suonato con tanti artisti famosi,
certo.
O meno, e ci credevamo tutti, non c'era quello fasullo che cercava di vendere i dischi a qualsiasi,
solo per i soldi, diciamo,
solo per
ecco.
I soldi e il successo, ci credevamo, ma c'erano tante idee in quel tempo, ma non solo musicali, come dicevamo, se pensi a tutto quello che è uscito in quel periodo,
la moda, l'arte, qualunque cosa, il nuovo modo di fare cinema, il nuovo modo di fare televisione,
il teatro, Grotowski, queste cose, cioè se pensi l'animazione, la psichiatria democratica, il soccorso rosso, non mi ricordo,
sì.
Come della giurisprudenza fatta in un certo modo. Ma infatti oggi i giovani, poverini, mi dispiace per loro, tanti dei figli dei miei amici,
sì.
Io conosco tanti giovani, tanti hanno questo denominatore comune. Non sanno quello che vogliono fare, non hanno le idee chiare.
Purtroppo.
A quei tempi noi eravamo molto più fortunati, perché di una di tutte queste cose che bollivano in pentola, sì. Di cui stiamo
abbiamo
parlando,
certo.
Sì,
tu ne sceglievi una.
Ne sceglievi una. No,
e andavi per la tua strada.
Io non sentivo mai dire, ma che vuoi fare?
Non lo so. Vedi,
c'era proprio un fermento che ti contagiava a te giovane, diciamo,
bellissimo.
No? A me giovane,
certo, e vi ha nutrito anche, credo che sia
nutrito, certo.
E voi vivete ancora di questo nutrimento, di quello che avete costruito, di quello che avete passato, dei trionfi e anche delle cose che non sono andate bene, perché comunque ci avete creduto, l'avete vissuto fino in fondo,
sì.
I tuoi viaggi, la tua arte, le tue conoscenze, ovviamente non sarà stato tutto bellissimo, positivissimo,
no,
ma ti ha
certo,
formato,
certo. Come ti ho detto prima, cioè, ci sono state molte esagerazioni,
ovvio,
ma c'era una cosa di base,
sì.
la purezza perché ci credevamo un po' ingenuamente,
no.
Purtroppo ingenuamente, perché poi quello che è venuto dopo,
sì.
Che era quello un po' prevedibile, tutte queste idee
ci siamo
state inglobate,
sì.
Nel sistema,
nel mainstream,
è diventata moda gli anni 70 qui, gli anni 70 là, e tutto, e non è successo niente, ecco.
purtroppo però secondo me
ci abbiamo provato, ecco,
ci avete provato, in un certo senso la vostra vita è cambiata e quella di chi vi seguiva è cambiata,
certo.
E oggi io so per esperienza diretta, e poi ne ho parlato anche con te in passato, molti giovani di oggi sono interessati agli anni 70, a quella cultura, a quel fermento che hai descritto tu così bene. Cosa vorresti dire a questi giovani, ma anche a quelli che magari non conoscono gli anni 70? Io farei un invito proprio a studiarli, a immergersi in quella cultura, immergersi in quel calderone per riuscire, vedrete che quando tornate a galla avete qualcosa di bello in mano, avete un'idea su cosa fare nel futuro. Non sei d'accordo?
Sì.
È magico.
Sì, ma guarda, non tanto nel consiglio o nella indicazione, c'è una cosa che a me mi riempie di gioia, sì, che conoscendo questi ragazzi vedo quanto sono svegli.
Vero.
Io giocavo a palline all'età loro, capito?
Tutti lo fanno, certo, cioè adesso.
Questi qua sono svegli, tantissimi.
Spippolano sul telefono, sul computer,
telefono,
e qua di là fanno
computer,
100
ma
cose insieme.
Sono talmente svegli che io ho il figlio di un'amica mia che ha 30 anni oltretutto, okay, non è un bambino, e a volte mi è capitato di dargli dei consigli. Lui non li ha mai seguiti. Aspetta, e ho visto che poi la scelta che faceva lui era molto meglio del
di quello che, dice...
che gli dicevo io. Cioè, anch'io riconoscevo che aveva fatto meglio a non seguire quello che gli avevo detto io e a fare come pensava lui.
Beh, ma tu vedi,
sono svegli, sono proprio, hanno una marcia in più per, sì, certi aspetti.
Grazie,
per altri no.
Però per
questi
sì,
tante insicurezze, però è tipico dei giovani. Cioè, io ci avevo insicurezze a 20 anni, loro ce li hanno a 30.
Certo, sì, è andato un
però
po' avanti.
Però hanno una marcia in più. Io penso che loro ce la faranno alla grande, perché sono proprio, mi sembrano anime evolute.
Bella questa definizione, mi piace.
Sono belli, evolute. I giovani sono stupendi, secondo me.
Bello.
Nonostante sembrano persi nel vento, no?
Sì, un pochino come le foglie,
ma
vero?
Sai, in una società come la nostra, ti ripeto, dove non ci sono più i sogni che avevo io, sì, avevo la, avuto io la fortuna di avere.
Erano un cardine i nostri sogni, quindi
certo,
riuscivamo a...
Loro che non c'hanno in mano niente che li possa far sognare.
Certo.
Ma troppo vanno bene.
Troppo vanno bene.
Ma
è
sì,
vero.
Io ma non lo so, mi sarei buttato al fiume.
No, non dobbiamo giudicarli, anzi, dobbiamo,
no,
vero.
Mi loro piace sono che... forti.
Bravi.
C'hanno una marcia in più e penso che ce la faranno. In
alla, grande,
casi, alla grande.
Alla grandiosa.
Sì.
Mauro, io ringraziandoti di questo intervento che tu hai voluto fare nella nostra trasmissione, te ne sono molto grato. E vorrei lasciare a te il microfono per salutare tutti gli amici delle comunità italiane nel mondo che oggi ti hanno seguito e che ascoltano la tua musica. Prego.
Un bacio, un abbraccio e tanto amore e pace a tutti quanti, perché ce la meritiamo.
Bravo, grazie. Grazie infinite al grande, indimenticabile Mauro Pelosi. Ciao a tutti.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments.